processo si è aperto soprattutto sulle risultanze documentali e sulle perizie dei vigili del fuoco e sul rilievo delle gravi carenze strutturali del centro Vulpita. E poi la cosa importante da segnalare, anche perché credo possa costituire un esempio da seguire in altre parti d'Italia, anche per casi meno gravi, è che un'associazione come l'ASGI è stata ammessa a costituirsi come parte civile, quindi per difendere i diritti dei migranti attivamente anche dentro il processo e non soltanto assistendo dall'esterno al processo. E ci sono pochi altri casi in Italia, credo che le associazioni debbano ottenere, quando ci sono processi, ci sono diversi in corso, penso alla Puglia, penso anche a Bologna, dei processi in corso dove sono delle vittime degli immigrati, debbano costituirsi parte civile per sostenere l'accusa e per difendere meglio anche in sede civile le ragioni di chi ha subito varie forme di violenza, se non così gravi come il caso appunto di Trapani del 99. Il processo quindi si è articolato con una lunghissima fase di discussione delle prove testimoniali, perché devo dire che la magistratura ha indagato veramente in tutte le direzioni, sia nei confronti degli agenti di polizia che erano in servizio la sera del rogo, sia al centro che in questura, sia nei confronti, ma qui ancora però non ci sono dei punti fermi, delle responsabilità ancora più in su rispetto a quelle contestate al prefetto, nel senso che i centri di permanenza dal 98 a oggi vengono aperti dopo la visita di commissioni ministeriali, vengono strutturati secondo dei modelli che vengono decisi a Roma, e quindi se nel 98 il Vulpita era in quelle condizioni è fondato a ritenere, ma qua siamo ancora in una fase di accertamento processuale, quindi mi esprimo con il condizionale, che delle responsabilità ci siano in chi ha consentito che quella struttura aprisse e funzionasse in quelle condizioni che poi portarono alla strage del 29 di dicembre del 99.
Oggi il processo come si sta concludendo?
Ma il processo innanzitutto è giunto alla fase finale, perché il 30 gennaio e l'11 febbraio il prossimo anno ci sono due udienze conclusive, nelle quali il pubblico ministero e la difesa preciseranno le loro posizioni, e quindi si andrà a decisione, finalmente. Ricordo però che una decisione di primo grado, e quindi come molte decisioni di primo grado della magistratura, è facile pensare che venga comunque appellata. Da questo punto di vista l'iniziativa di domani, la stessa costituzione di parte civile dell'ASGI e tutto quello che c'è stato attorno al Vulpita in questi anni, che continuerà senz'altro, servono anche a non far perdere la memoria di quello che è successo e a non dare, come dire, quasi per scontato che in queste strutture possano succedere avvenimenti di questo tipo. Tra l'altro degli immigrati sono morti anche in altre strutture, sono morti per carenze, per ritardi nell'assistenza medica, sono morti, talvolta si sono verificati anche dei casi di autolesionismo molto gravi. Quindi il problema è un problema che rimane, un problema che è gravissimo e che al di là della sentenza che ci sarà sul Vulpita dovrebbe continuare a essere al centro dell'attenzione, non invece messo un po' da parte come temo sta avvenendo in questo tempo.
Fulvio, vogliamo ricordare per l'ennesima volta quali sono i reati di cui sono accusate le persone che si trovano all'interno del Vulpita e degli altri centri di detenzione temporanea?
Dunque, le persone che sono dentro i centri di permanenza temporanea non sono accusate di nessun reato, nel senso che nel 99, quando si è verificato questo fatto, la presenza come irregolare in Italia non era un reato. E diciamo che sulla carta ancora oggi sarebbe così, anche se la legge Bossi-Fini ha previsto una serie di fattispecie penali a lenta combustione che vanno cumulandosi in caso di presenza irregolare dell'immigrato dopo l'espulsione o dopo l'accompagnamento, il primo accompagnamento forzato in frontiera, e quindi in realtà oggi si può dire che, anche se di fatto non c'è reato di immigrazione clandestina, però nei fatti le fattispecie penali che colpiscono gli immigrati irregolari sono sempre più numerose. E tra l'altro questa tua domanda mi dà l'occasione di ricordare che ci sono migliaia di immigrati in carcere, privi del diritto di difesa, privi spesso anche di un interprete, e la loro condizione, insomma, a parte le iniziative di alcuni parlamentari, alcuni saranno anche a Trapani domani, penso per esempio a Graziella Mascia, penso a Giovanni Russo Spena e altri anche che lo fanno, ma a parte pochi parlamentari non mi sembra che ci sia attenzione sul contesto delle carceri, dove la presenza degli immigrati è una presenza molto consistente, e talvolta proprio per reati, diciamo, del tutto insignificanti, ma sanzionati molto più gravemente che il falso in bilancio. Basti pensare che se un ambulante vende CD contraffatti rischia anni e anni di carcere, mentre se qualcuno falsifica dei conti di una grossa ditta come la Parmalat probabilmente ha la certezza di farla franca quasi completamente, o comunque di subire una pena molto inferiore.
Certo, ormai superano il terzo i detenuti non italiani nelle carceri.
Esattamente.
E la cifra aumenta vertiginosamente,
anche perché la legge Bossi-Fini prevede l'arresto per molti immigrati una volta che siano stati espulsi, accompagnati in frontiera quando rientrano nel nostro paese.
Esatto. E poi comunque anche a parità di, diciamo, di reato, il detenuto straniero non può usufruire di quei minimi benefici,
esatto,
che sono tipo arresti, esatto, domiciliari, perché non ha un domicilio,
esatto,
quindi si moltiplica la possibilità di permanenza in carcere per coloro che non sono appunto italiani.
Esatto.
È una legge che ormai, stante la realtà italiana di piena immigrazione, è diventata razziale, anche le leggi che gestiscono il carcere, che sono leggi prevalentemente per italiani, fatte sul modello 20 anni fa degli italiani, quando l'immigrazione non era un fenomeno così come lo è oggi, e adesso risultano essere razziali, cioè discriminanti,
sì,
nei confronti di chi, esatto, perché chiedono sempre un domicilio e una famiglia d'accoglienza, cosa,
sì, ma
che
poi
non è possibile.
È già difficile per esempio l'accesso al patrocinio gratuito,
esatto,
questo
perché
è già difficile in sede penale ed è difficilissimo o impossibile in sede amministrativa quando si tratta di fare il ricorso contro un diniego di richiesta di asilo, contro una semplice espulsione amministrativa.
Certo.
In questi casi di fatto l'immigrato non ha quel diritto di difesa che la Costituzione, l'articolo 24, riconosce a tutti, non soltanto ai cittadini, ma a tutti.
D'accordo, ti ringraziamo, e niente, il problema è che questo ricordo di questa strage, più che tragedia, ovviamente perché è stata voluta da una serie appunto di volontà politiche, e dovrebbe far, speriamo che faccia scattare una mobilitazione necessaria per porre almeno un freno a questa dilagante.
Sì, e anche io mi auguro che crei, non dico un'autocritica, ma comunque,
esatto,
che anche in vista delle prossime scadenze politiche si guardi all'immigrazione anche da sinistra, non soltanto come una questione di ordine pubblico, come per troppo tempo si è fatto negli anni passati, ma soprattutto come una questione di accoglienza, di integrazione e di convivenza pacifica. Questo è il punto centrale che oggi, secondo me, costituisce sfida per le forze che si richiamano alla sinistra, al centro-sinistra, insomma, le varietelle alle sinistre,
certo,
non so più che termine usare, e credo che su questo si giocherà molto delle prossime campagne elettorali.